Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali Academy, ma non solo. Marzo non è solo il mese degli Oscar celebrati dallo star system hollywoodiano, c'è anche un Oscar delle Marche con tanto di tappeto rosso e nomination. Premio che celebra i brand più forti in Italia, si è appena svolta la 10ª edizione, ve la raccontiamo tra pochissimo. E poi dal dispositivo domestico che converte l'umidità della stanza in acqua potabile alle batterie biodegradabili fatte di funghi, fino ai capispalla derivati dal legno. Focus sui trend dedicato ai nuovi materiali e alle applicazioni più all'avanguardia nella moda, nel design e nella tecnologia. Spazio ai materiali anche nella riflessione finale, parliamo di tessuti.
And the Oscar goes to.
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 And the Oscar. And the Oscar goes.
Si chiama Best Brands, è un vero e proprio Oscar delle Marche. L'edizione italiana è giunta alla sua 10ª edizione, promossa da Service Plan Group e Nielsen IQ GFK, attraverso 5.000 interviste e 15.000 valutazioni integrate con i dati economici e di mercato. Il ranking misura la forza dei brand in base a diverse categorie. Premiati quest'anno Kinder come Best Product Brand, Iliad come Best Growth Brand e Amazon, che ha conquistato sia il riconoscimento di Best Service Brand sia quello di Best Future Brand. Categoria speciale di questa edizione il Best Authentic Brand, dedicata alla marca che si è distinta nell'era dell'intelligenza artificiale per l'uso originale e responsabile della tecnologia. Vi svegliamo il vincitore di questa categoria nelle interviste che abbiamo raccolto durante la cerimonia di premiazione. Giovanni Ghelardi, CEO di Service Plan, 10 anni di Best Brands, che cosa significa per voi arrivare alla 10ª edizione?
Significa avere lavorato 10 anni a fianco delle marche italiane in un percorso che non è solo un momento di celebrazione basato sulla ricerca e quindi molto obiettivo, come non ci stanchiamo mai di dire, ma è proprio un percorso di lavoro sulla marca che prevede un think tank, un libro, quindi una grande passione per fare sì che la marca mantenga i propri valori, la propria forza, oggi più che mai in un contesto dove ci sono tantissime incertezze e quindi i consumatori chiedono alle marche di rappresentare, di dare fiducia.
Che cosa unisce le marche che primeggiano oggi anche nel cuore dei consumatori?
Ma oggi, diciamo, quello che noi abbiamo portato come tema di questa serata, che non va confuso poi però con la ricerca che ha i suoi percorsi, ma certamente è un elemento che possiamo dire che unisce un po' tutti i best brands, è la capacità di rimanere autentici, cioè rimanere fedeli ai propri valori in un contesto che cambia continuamente. Cambia perché si chiedono nuovi impegni alle marche, di guardare a dei trend che sono legati alla sostenibilità, all'essere meno fisici e più digitali o viceversa, oppure a rivolgersi a generazioni nuove, quindi con istanze diverse, oppure, come abbiamo visto oggi, a affrontare sfide come quella della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale, che sembrano potenti acceleratori di qualsiasi cosa, e poi però se ci affidiamo solo a quelli e ci dimentichiamo di chi siamo. Quindi l'autenticità intesa proprio come il saper essere fedeli ai propri valori originali di marca.
Enzo Frasi, amministratore delegato di Nielsen IQ e GFK. La vostra è un'indagine molto particolare perché mette insieme vari elementi, un elemento di mercato con le quote e un elemento più emotivo che ha a che fare con i consumatori. Ecco, ricordiamo la vostra metodologia.
Sì, è esatto quello che hai detto, è una ricerca, non è una classifica, è una ricerca che si basa appunto sulla misurazione di due aspetti fondamentali: la dimensione razionale, quindi le quote di mercato, i posizionamenti prezzi, e la dimensione emozionale, la relazione dei consumatori con le marche. Ponderando questi due indici costruiamo le classifiche in base alle varie esigenze. Abbiamo la best product che va a identificare la marca miglior prodotto, la best service che va a identificare il miglior servizio, la best growth, quella che cresce di più, la best future, quella che lavora nel momento ma è pronta ad agire nel futuro, e quest'anno l'autenticità.
Che cosa chiedono oggi i consumatori alle marche?
I consumatori di oggi cercano alleanze, cercano alleati, cercano supporto, perché probabilmente dalle istituzioni, dai governi non li hanno, non li ritrovano, e quindi oggi le marche hanno la grande opportunità di fare l'alleato del consumatore, ed è un elemento importantissimo, ecco perché abbiamo studiato l'autenticità. In questo mondo che sta evolvendo molto velocemente, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, i consumatori sono spaventati, la vedono sì con fiducia, però sono anche un po' spaventati. Ecco, le marche hanno la grande opportunità di cavalcare queste nuove tecnologie, implementare l'intelligenza artificiale senza perdere la loro autenticità.
Dalle vostre classifiche si vede che non c'è un settore che se la gioca meglio di altri, perché è la performance di marca che conta.
Esatto, è un'altra delle caratteristiche di Best Brand. Noi uniamo tutti i settori, non guardiamo solo al largo consumo, la tecnologia, l'automotive, il finance, li uniamo tutti, perché alla fine il consumatore è unico, è lo stesso che compra i biscotti, compra una macchina, compra un televisore o decide a che banca affidarsi, e quindi è senza barriere. E noi vediamo appunto a livello delle varie classifiche che non c'è una preponderanza di un settore rispetto all'altro, ma ogni anno cambiano ed evolvono in funzione del momentum che si sta vivendo.
Daniele Grassi, Samsung Italia, Best Authentic Brand. Qual è la vostra visione sull'intelligenza artificiale in questo momento?
Ovviamente la nostra visione relativamente all'elettrodomestico, quello che ha guidato il premio, è che negli ultimi 4-5 anni c'è stata una grande innovazione e un grande inserimento dell'artificial intelligence, di nuove tecnologie anche nell'elettrodomestico, che è un prodotto che per sua definizione è molto tradizionale. Pensiamo ai prodotti per la cottura che rivestono una lunga tradizione per il consumatore italiano. Quello che abbiamo cercato di fare è trasferire al meglio la tecnologia che la casa madre sviluppa, perché ovviamente Samsung, il DNA di Samsung è innovare continuamente, trasferirla al meglio ai consumatori. È frutto anche di uno studio che noi facciamo sui consumatori quando escono delle nuove tecnologie, per capire come possono essere meglio recepite dai consumatori, anche con quali messaggi, perché la tecnologia spesso è complicata, è complessa, ma non dobbiamo cercare di trasferire la tecnologia fino a se stessa, ma dobbiamo cercare di capire qual è il beneficio per il consumatore e come trasferirlo anche nel messaggio di comunicazione. Deve essere veloce, breve, chiaro e semplice.
E qual è in questo momento l'attitudine del consumatore italiano nei confronti di innovazioni tecnologiche di questo genere?
Ovviamente ci sono vari segmenti, ma c'è molto interesse per l'artificial intelligence. Il consumatore italiano sembra molto tradizionale, molto conservatore, però è molto aperto emotivamente e intellettualmente all'innovazione. Vuole però avere un'innovazione che sia facile da capire, facile da fruire e facile anche da godere. Questo è il nostro compito, renderla sempre più facile, soprattutto anche in prodotti dove il consumatore ha bisogno di supporto, perché comunque l'elettrodomestico è un prodotto che può, l'artificial intelligence può sostituire tante attività ripetitive, noiose, di controllo, e lasciare quella parte di emotività magari nel piacere del cucinare con un forno che ti dà tanto supporto, e allora lì entra in campo l'emozione, la creatività, e entra in campo l'uomo, la donna che cucina.
Focus sui trend.
Non è mai stata così alta l'attenzione sui materiali, complice la sostenibilità e la propensione al riutilizzo e alla dimensione circolare del mondo della produzione e del consumo. Si fanno strada nuove soluzioni progettuali. Sono quelle che ha esplorato per noi, per il focus sui trend di questa puntata, Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata.
Bentrovata, è un piacere.
Il primo caso è un dispositivo domestico molto ingegnoso, basato addirittura su una tecnologia che arriva dalla NASA. Raccontaci cos'è e cosa fa soprattutto.
Certo, assolutamente. È una società californiana che lo produce, lo propone, lo produce, la società Spout, che ha lanciato questo utensile da cucina da banco che trasforma l'umidità dell'aria dell'ambiente domestico in acqua potabile, come hai detto tu, attingendo alla tecnologia utilizzata dalla NASA. È un dispositivo alto 38 cm circa e progettato per essere posizionato sui ripiani della cucina e in condizioni medie può riempire una bottiglia da mezzo litro in un'ora e mezzo e produrre fino a 7 litri e mezzo di acqua al giorno, sufficienti per soddisfare le esigenze quotidiane di una famiglia di 3 o 4 persone. Il generatore di questa acqua atmosferica, è anche divertente, no? Pensare acqua atmosferica, è grande quanto una grande macchina da caffè, e ciò si ottiene, cioè l'acqua che se ne ricava, utilizzando una ruota essiccante rotante, utilizzata anche nei nostri deumidificatori domestici, che rimuove le molecole d'acqua dall'aria mentre scorre attraverso la struttura anido d'acqua della ruota, una meraviglia dell'ingegneria molecolare. Possiamo dire che Spout funziona meglio se nell'ambiente domestico c'è una certa densità di umidità dell'aria, però si stanno organizzando anche per lavorare su livelli di umidità dell'aria inferiori. È interessante notare che quest'acqua prodotta dal dispositivo è priva di sostanze minerali nocive, così come piombo, microplastiche, perché questo dispositivo genera acqua potabile direttamente dall'aria e sembra che sia pura al 99%. Una volta che la condensa è stata trasformata in acqua, questa viene rimineralizzata con l'aiuto del filtro che attinge alla tecnologia della NASA, come abbiamo detto all'inizio. E quindi sono dispositivi, filtri, tecnologia sviluppati originariamente per le missioni spaziali, e l'elevata area, diciamo, superficiale del filtro, la struttura dei pori e l'efficienza a livello molecolare sono parallele alle innovazioni della NASA.
Il prossimo caso ci parla delle nuove frontiere dei cosiddetti biomateriali. I più promettenti sono quelli derivati dai funghi, e in questo caso con un'applicazione davvero sorprendente.
Sì, dalla NASA andiamo a un centro svizzero, un laboratorio federale svizzero per la scienza e la tecnologia dei materiali. Il loro dipartimento dedicato alla cellulosa e materiali del legno, dell'EMPA, questo è il nome, hanno sviluppato una batteria fungina biodegradabile stampata in 3D. Questa batteria utilizza lo zucchero per fornire energia a piccoli dispositivi come i sensori, e può durare anche diversi giorni, dopodiché si degrada e si autodigerisce dall'interno. Questa batteria biodegradabile stampata in 3D è un mix di due tipi di funghi. C'è un fungo di lievito, il cui metabolismo rilascia elettroni, è il fungo del marciume bianco, che produce uno speciale enzima che consente agli elettroni di essere catturati e condotti fuori dalla cellula. Questi funghi non sono piantati nella batteria perché ne fanno già parte fin dall'inizio. Questo è interessante. Utilizzando stampanti 3D, i ricercatori combinano le cellule fungine nell'inchiostro da stampa, che è fatto di cellulosa degradabile. Quindi questo è il risultato, è questa batteria biodegradabile, ed è sufficientemente conduttiva elettricamente. Questa batteria non consuma molta elettricità, per ora può alimentare piccoli dispositivi, principalmente sensori di temperatura, durando diversi giorni, e può essere necessario e già applicabile in agricoltura e ricerca ambientale. Inoltre non è tossica, a differenza di quella convenzionale, perché vengono usati materiali totalmente biodegradabili. Un'ultima curiosità: gli utenti possono possono conservare la batteria in uno stato secco, un involucro fatto di cera d'api, e una volta che vogliono riattivarla, usarla per fornire energia, possono farlo aggiungendo acqua e nutrienti, ovvero questi zuccheri semplici.
Conosciamo tutti il tema dell'impatto ambientale dello smaltimento delle batterie, quindi davvero una soluzione incredibile per queste batterie biodegradabili. Dalla tecnologia passiamo alla moda, Sabrina.
Sì, passiamo alla moda, anche qua un elemento di base, il legno. Il legno di noce che può diventare una giacca in grande stile, una giacca realmente indossabile. È l'ultimo ritrovato di un marchio di abbigliamento sperimentale londinese, Follebach, lanciato da due fratelli gemelli, Nick e Steve Tidball, ed è il prototipo per ora di una giacca di legno realizzata con 250.000 pezzi di noce americano tagliati al laser. Questo è per mettere in mostra, in qualche modo condividere il potenziale del legno anche come materiale per l'abbigliamento. È una giacca dall'aspetto un po' squadrato, è realizzata con fogli di noce americano, fogli spessi solo 0,5 mm, tagliati al laser in 250.000 blocchi e incollati su una base di cotone intrecciato, uniti con cuciture saldate. È un prototipo, come dicevo, realizzato qui in Italia, ma con l'obiettivo di lanciarlo commercialmente entro un paio d'anni. Fra l'altro, questa azienda e i due fratelli gemelli, designer e anche atleti sperimentatori, hanno già lanciato nel recente passato altri materiali e prodotti: una giacca quasi indistruttibile in Dyneema, una fibra 15 volte più resistente dell'acciaio, una giacca antivirus intrecciata con 7 miglia di rame e un cappotto in grafene che funge da radiatore. Quindi una sperimentazione che va avanti da un po'.
Chiudiamo parlando di arte e di spazio pubblico con un'installazione urbana che ci porta in Spagna.
Sì, arriviamo in Spagna e al centro di questa installazione c'è il sale. Si chiama La Sal Pavilion, è una grande installazione che quest'autunno è stata mostrata a San Fernando, una città vicino a Cadiz, quindi incastonata in una delle zone umide costiere più importanti d'Europa, un paesaggio di dune, canali, panude in una regione con un ecosistema distintivo e anche patrimonio architettonico e culturale. È su questo che gli architetti che hanno progettato La Sal Pavilion hanno pensato per riflettere su una delle risorse naturali più sostenibili e abbondanti di quest'area, il sale appunto, un materiale storicamente integrante di questa regione e quindi di riflesso per uno sviluppo economico, sociale. E questa struttura, questa torre di sale, fonde tecniche tradizionali di raccolta del sale con la fabbricazione digitale e mostra l'interazione fra conoscenze lontane nel tempo e tecnologie contemporanee. È una forma di torre, un dispositivo anche di visione attorno del paesaggio, con fondamenta formate da sale accumulato, con strutture che utilizzano anche materiali come il legno e l'acciaio, e quindi riprende un po' le torri di avvistamento storiche, consentendo ai visitatori di scoprire, come dire, esplorare dall'alto la rete di saline, estuari, canali, lavorando anche sul tema delle risorse, della sostenibilità e con un'ampia sperimentazione anche per il sale come materiale da costruzione, per lo sviluppo di questi pannelli che avvolgono la torre in una struttura cristallina traslucida. Quindi sale come patrimonio ambientale, storico, culturale, innovazione e sostenibilità insieme per un padiglione che ha voluto portare l'attenzione all'elemento di base, ma anche promuovere iniziative educative al suo interno e nell'area circostante ospitare incontri ed eventi con la comunità.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
A presto, ciao.
Il consumautore.
Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ben trovato Francesco, quale tema hai scelto per questa puntata?
Ho scelto un tema che in questo momento è stato peraltro anche presentato a Milano Unica, ed è il tema, diciamo, delle tendenze del tessile, che però riprendono anche tendenze in particolare legate anche alla nostra vita quotidiana, e il tema di base è la performance, e cioè tutto il mondo tessile ha in qualche modo individuato in questa necessità di essere anche molto pratica nel dare risposte anche a esigenze che sono di vestibilità, di abbigliamento, ma anche estetiche in qualche modo, e quindi c'è la performance del corpo sicuramente, che da sempre caratterizza il mondo anche del tessile e dell'abbigliamento. C'è la performance artistica, la performance art, perché questo è un momento in cui, essendoci una dimensione anche un po' caotica, l'ispirazione artistica alla fine aiuta molto, e quindi è anche interessante, vicino alla Design Week, mettere insieme l'arte, il design e la moda. E poi c'è proprio l'idea di una performance che è stata definita space performance, cioè questa idea un po', se vuoi, spaziale, no? Dove l'idea della fantascienza, di tessuti che sono molto resistenti ma anche che luccicano, quindi hanno caratteristiche sia estetiche che di durata e di resistenza. Ecco, quindi è una triade tutta legata alla performance che credo sia interessante approfondire anche proprio per i nostri consumatori.
Sì, perché il più delle volte dei prodotti si conosce solo la parte finale, quella che arriva in negozio, ma un prodotto è fatto di filiere, di contaminazione, di saperi che si spalmano lungo queste filiere e ricevono molteplici influenze in fatto di tendenze. Penso alla moda, un capo diventa quel capo perché spesso la lavorazione, l'intuizione di un tessuto lo ha ispirato.
È proprio così, e tra l'altro noi italiani siamo molto bravi proprio in questo, perché gli stilisti, che poi noi tutti conosciamo, le brand, partono dal lavoro straordinario fatto da chi realizza i filati, i tessuti, e su quello poi costruiscono anche la loro visione estetica. Quindi questa forza della filiera italiana, insomma dei distretti industriali italiani, che sono in grado comunque di proporre un semilavorato di grande eccellenza, è davvero a cui poi molto spesso si rivolgono anche le grandi multinazionali del lusso francese, gli americani. Quindi siamo davvero un po' il serbatoio iniziale delle tendenze della moda, proprio per questa capacità di un fare che è legato alla materia.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.